Le sette beatitudini dell'Apocalisse. La sesta.
Leggiamo Apocalisse 22, versetto 7, e poi leggiamo anche il testo parallelo, analogo, al versetto 12. Ecco, io vengo tosto, beato chi serva le parole della profezia di questo libro. Versetto 12. Ecco, io vengo tosto. E il mio premio è meco per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. La versione interconfessionale al versetto 7 a Gesù dice io sto per venire. Beato chi prende a cuore il messaggio di Dio contenuto in questo libro. Mentre il versetto 12 richiama la nostra attenzione sul premio, sulla ricompensa che Gesù, quando ritornerà, darà ai credenti. Ecco, io vengo tosto e il mio premio è meco per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. La versione interconfessionale, al versetto 12, ha io verrò presto e porterò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Ecco, io vengo presto, ecco, io sto per venire. Possiamo considerare le sette beatitudini dell'Apocalisse come altrettanti appelli accorati, struggenti, ad essere pronti per il ritorno di Gesù. C'è un crescendo progressivo nella promessa di Gesù. Ricordate la prima beatitudine, Apocalisse 1:3, viene detto il tempo è vicino. Alla terza beatitudine, Apocalisse 16:15, io vengo come un ladro, cioè vengo furtivamente. Vengo all'improvviso per tutti. Sesta beatitudine che stiamo per considerare, io vengo tosto, io sto per venire. Io vengo e porterò la ricompensa. Guardate come queste parole rimbombano come altrettante promesse precise, come rintocchi di campana a festa. Qual è la ricompensa, qual è il premio che Gesù porterà quando ritornerà con i suoi angeli? E saranno milioni, milioni e milioni che lo scorteranno. La ricompensa è l'immortalità. Una parola che noi dobbiamo fare uno sforzo per capire, perché siamo circondati dai segni della morte, della distruzione. L'immortalità vuol dire che non si muore più, che si vive sempre. Il premio di Dio ai credenti in Cristo è la vita eterna, una vita che non avrà mai fine. Riflettiamo un attimo e pensiamo al valore di questa promessa. Oggi vi sono persone che spendono, avendoli, milioni e miliardi non per avere la vita eterna, ma per avere un prolungamento della loro vita. Perché interessa la vita, a nessuno ragionevolmente interessa la morte. Eppure questa vita è una vita limitata, quanto può durare? Quando ci sono i centenari, si chiama la radio, la televisione, ci sono le interviste, eccetera. Quando uno arriva a 100, a 105, a 106, 107, 110, allora è una cosa straordinaria. Ma la vita che il Signore porterà ai Suoi figli e che già noi in embrione, come anticipo, come caparra, possediamo, è una vita completamente diversa. Non è una vita che si regge sulle grucce, sui bastoni, che dà tanto lavoro ai medici e tanto guadagno ai farmacisti, no? O alle case di cura. Arrivare a 100 anni è certamente un bel traguardo, ma in che condizioni? A volte la testa non funziona più, a volte non ci si ricorda più, non si riesce più a camminare, si è in un letto, si è piuttosto dei vegetali. No, la vita eterna che il Signore porterà ha una dimensione straordinaria. Il mio premio è meco, la mia ricompensa è certa. Ognuno riceverà la ricompensa secondo le proprie opere. La ricompensa è il trionfo della giustizia, non soltanto l'immortalità, che già di per sé si può dire che cosa si può avere di più dell'immortalità, ma sarà il trionfo della giustizia, perché Cristo, il fedele e il verace, giudica con giustizia. Leggiamo Apocalisse 19, versetto 11. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. Giudica con giustizia. Ora, voi sapete che questa parola, giustizia, spesso fa ridere, perché si dice la giustizia in questo mondo non esiste, ed è così. Infatti l'Apostolo Pietro che cosa dice nella chiusa della sua seconda epistola? Ma noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali giustizia abita. Ma noi che siamo credenti, non crediamo nella giustizia parziale, limitata di questo mondo. Noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali giustizia abita, giustizia abiterà. Quindi la giustizia amministrata dagli uomini è condizionata dalla umana natura, cioè da che cosa? Vediamo le cose principali che limitano, che condizionano l'amministrazione della giustizia in questo mondo. Prima di tutto la corruzione, i soldi, secondo le amicizie. Mi ricordo un vecchio detto popolare della Padania, dove io sono nato, che suona così: danari e amicizia tira il collo alla giustizia. Una cosa la buona, però i nostri vecchi erano saggi. Corruzione, amicizie, parzialità, disinformazione. A volte la magistratura non dispone di tutti gli elementi per poter esercitare la giustizia. I limiti umani. Prendete un magistrato, prendete un giudice che ha il mal di fegato, che ha il mal di testa, scusate, i medici dicono emicrania, che ha dormito male, che ha bisticciato con la moglie, che ha un debito da pagare. Il giudice è un uomo, quindi il suo giudizio, e così si può dire per giurati, eccetera, è viziato, è limitato da tutta questa umanità, per non parlare poi della crudeltà. E non c'è bisogno di scomodare il Medioevo per capire che ci sono dei giudizi emessi con crudeltà, con spirito di vendetta dovuti a superstizione, dovuti all'odio, oppure i vizi. Spesso giudici e magistrati sono dediti all'alcol, oppure alla droga, o all'immoralità, ritornano alla mente sempre più spesso, alla mente del credente, le parole del profeta Isaia. Leggiamo Isaia capitolo 59 a questo proposito, dal versetto 14 in avanti. E la sentenza liberatrice si è ritirata, e la salvezza si è tenuta lontana, poiché la verità soccombe sulla piazza pubblica, dove avvenivano i processi vicino alla porta della città. Poiché la verità soccombe sulla piazza pubblica e la rettitudine non può avervi accesso. La verità è scomparsa e chi si ritrae dal male si espone ad essere spogliato. E l'Eterno l'ha veduto e gli è dispiaciuto che non vi sia più rettitudine. Ha veduto che non v'era più un uomo e si è stupito che nessuno si interponesse. Allora il suo braccio gli è venuto in aiuto e la sua giustizia l'ha sostenuto. Egli si è rivestito di giustizia come di una corazza, si è messo in capo l'elmo della salvezza, ha indossato gli abiti della vendetta, si è avvolto di gelosia come in un manto. Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere. Vedete come Antico e Nuovo Testamento vanno d'accordo. Quando Gesù verrà, finalmente ci sarà la giustizia. Oh, questa giustizia che adesso invece fa tanto sperare, fa tanto lacrimare perché è parziale. Quanti delitti non hanno una punizione? Quanti innocenti sono in prigione? Quanti colpevoli sono fuori? Per motivi che lascio a voi indovinare. Quanti processi si sono tenuti? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 processi sullo stesso delitto e non si riesce a capire chi era il colpevole. Ma allora no, allora si saprà. E la verità sarà sempre triste, vergognosa, spaventosa. La ricompensa è quindi conoscere finalmente la verità dei fatti. Solo allora la conosceremo. Voi potete farvi delle illusioni, ma io ho superato i 70 anni e sono molto pessimista. Più si va avanti e peggio l'uomo diventa. Ora la verità è quasi sempre nascosta, mutilata per motivi che voi sapete. Allora non ci saranno più segreti, non ci saranno più misteri, e impariamo fino ad adesso a rimetterci nelle mani di colui che giudica giustamente. L'Apostolo Pietro, scrivendo la sua prima epistola, al capitolo 2, al versetto 23, dice quanto segue: che oltraggiato non rendeva gli oltraggi, che soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Di chi si parla qui? Di Cristo. Il suo processo non è stato solo una farsa, ma è stata un'ingiustizia, forse la più grande ingiustizia che si sia mai compiuta su questa terra. Gesù Cristo è stato offerto sull'altare dell'invidia, dell'odio, della discriminazione, della vendetta, della crudeltà, tutto quello che c'è di peggio nell'uomo, lì c'era nel processo di Gesù Cristo. Eppure Gesù Cristo avrebbe potuto incenerire i suoi giudici, avrebbe potuto fare scendere fuoco dal cielo, bruciarli tutti. Il Signore userà un giorno il fuoco, dopo il giudizio, non prima. Fratelli, se anche noi patiamo ingiustamente, siamo accusati ingiustamente per la nostra fede, siamo circondati da invidia, da cattiveria, da vendetta, ricordiamoci di non fare le nostre vendette, di fare come Gesù Cristo si è rimesso delle mani di colui che giudica giustamente, e quindi quando egli ritornerà la ricompensa e il premio che darà sarà l'immortalità, sarà, come abbiamo detto, il trionfo della giustizia, perché veramente verrà evidenziata davanti a tutti la verità dei fatti, e poi sarà il trionfo finale del bene sul male. Oggi noi soffriamo perché vediamo che invece trionfa il male e non trionfa il bene. Sono perseguitati quelli che amano il bene, vengono dileggiati, vengono sbeffeggiati, vengono detti ma non capite niente, ma il mondo è cambiato. No, il mondo non è cambiato, è sempre stato così. E allora, dice Apocalisse capitolo 20, versetto 11, mi piacciono molto questi testi, e fin da ragazzi ho imparato a leggerli ad alta voce, e mi si sono impressi nella memoria. Poi vidi un gran trono bianco, e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono. I libri furono aperti, e un altro libro fu aperto, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. E il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'Hades, cioè il sepolcro, resero i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le loro opere. Ah, lì non ci sono più intrallazzi, non ci sono più amicizie, non ci sono più soldi, niente. Quello che uno ha fatto viene reso noto a tutti, adesso invece viene nascosto a tutti. Qualcuno è ironizzato in questo delirio elettronico di internet sull'esistenza di questi libri. 2000 anni fa mica c'era l'elettronica. Come sono questi libri? Sono libri per dire che Dio tiene conto esattamente di tutto quello che uno fa o non fa. Ci sono tre libri. C'è il libro della vita, che contiene i nomi dei giusti, dei salvati. C'è il libro della morte, che riporta le cattive azioni. E c'è il libro delle memorie, che riporta le buone azioni. Quando i libri verranno aperti, si saprà tutto, si saprà la verità in base a tutto quello che uno ha fatto o non avrà fatto. Solo che tutti dobbiamo comparire davanti al giudizio di Dio, è detto, tutti dobbiamo comparire, nessuno escluso. Ecclesiaste capitolo 12, il versetto 15 e 16, ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo, poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. Un altro testo nel Nuovo Testamento, Secondo Corinzi capitolo 5 versetto 10, poiché dobbiamo tutti tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quello che avrà operato, o bene o male. Solo c'è una cosa, che durante il giudizio dei giusti, che avviene prima del ritorno di Cristo, c'è un avvocato presente che cumula in sé, Cristo, le funzioni di giudice e di avvocato per quelli che credono. L'imputazione è di peccato per tutti, buoni e non buoni. Però per i giusti c'è l'avvocato che risponde con il suo sangue e allora viene salvato. Durante la seconda fase del giudizio, durante il millennio, c'è il giudice, ci sono i testimoni, ma non c'è un collegio di difesa. Gli empi hanno reiteratamente, ripetutamente rifiutato l'avvocato, lo hanno dileggiato, lo hanno oltraggiato, lo hanno ucciso, sì signori, non soltanto 2000 anni fa. Ma ognuno che rifiuta la signoria di Cristo lo uccide nuovamente. E allora non possono beneficiare della ricompensa. Sarà il castigo, la loro ricompensa. E adesso soffermiamoci su queste parole. Io sto per venire. Io sto per venire. E proprio alle porte del cielo, per scendere su questa terra, e ripeto, ritorna il pensiero contenuto nella prima beatitudine, nel primo capitolo dell'Apocalisse, sulla prossimità del ritorno di Cristo. Il tempo è vicino. Oramai siamo alla penultima beatitudine, la sesta, siamo all'ultimo capitolo dell'Apocalisse, dice io sto per venire. Possiamo capire lo svolgersi di questi eventi nel cielo da quello che noi vediamo su questa terra. Lo so, per quelli che non credono, niente è segno dei tempi. Per quelli che credono e aspettano Gesù, tutto è segno dei tempi. E lì credo che non occorra fare un grande lavoro di oratoria per convincere le persone. Vi sono persone che non si convinceranno mai, che invece di ascoltare, invece di fare tesoro, invece di serbare, ridono. Avete mai visto voi persone che ridono quando parlate della fine? Ne avete incontrate di queste persone? Tante ne ho incontrate. Probabilmente c'era un fumetto che io non vedevo ma indovinavo. Per dire, ma questo qui, riferendosi a me, ha perso il ben dell'intelletto. Voi sapete che il mondo scientifico si è anche circondato di sconfitte, è fiero per le sue scoperte. Certo. Queste scoperte purtroppo per molti non servono a fare capire il Dio che è al di sopra della scienza. È un Dio che chiamerà conto a ognuno secondo la conoscenza avuta. Quindi vi sono anche molti cristiani che hanno in casa la Bibbia, magari leggono la Bibbia. Ma quando si parla di segni dei tempi, sono lontani. Dov'è la loro attenzione? Dov'era l'attenzione della signora Lot? Quando, costretta dagli angeli, fuggì, per così dire, perché la fecero fuggire, da Sodoma. Dov'era il suo cuore? Dov'era la sua mente? Dietro! Là! Cosa avrà avuto lì questa, stavo per dire benedetta, ma no, maledetta Sodoma? Cosa avrà avuto? Non avrà mica avuto una casetta così, forse un palazzo, colonne, che so io. gioielli, profusione, vestiti e poi amicizie e poi divertimenti e poi mangiare, bere e poi che ne so io. Chi più ce ne ha più ce ne metta. Perciò non voleva uscire e gli angeli dovettero prenderla per la collottola, forse per un orecchio, e portarla fuori. Ma non era convinta lo stesso e disobbedì all'ordine divino: non ti voltare indietro. Si voltò indietro e rimase là una statua di sale. Quante, signore Lot, ci sono anche fra quelli che leggono la Bibbia, fratelli e sorelle. I segni dei tempi aumentano di numero e di intensità. Guardate nel mondo fisico: terremoti, carestie, siccità, alluvioni. Nel mondo politico, colpi di Stato, assassini di Stato, odio feroce che impedisce l'intesa. E di questi giorni, di questo mese passato, l'odio che oppone questi due popoli fratelli, gli ebrei e gli arabi, figli di Abramo, l'odio che fa ammazzare ogni giorno 2, 3, 4, 5, 10 persone, fra cui bambini, giovanetti, un odio che domina tutto. Ci sono i responsabili, i capi di governo che si riuniscono, che hanno paura che si scateni il finimondo e dicono: continuiamo a trattare. Sì, trattano che cosa? Prendono delle risoluzioni e gli altri cosa fanno? E gli altri vanno avanti per conto loro. È come un genitore sprovvisto di ogni autorità che dica ai figli: state zitti, e i figli fanno gli sberleffi. Non hanno più autorità, non hanno più credibilità. L'odio che attanaglia il mondo e che, malgrado i tentativi fatti per avere la pace, questi tentativi si risolvono in niente. Nel mondo sociale, nel mondo economico, l'instabilità finanziaria, la povertà estrema di milioni di persone nel terzo mondo, le malattie, la fame, l'odio razziale. E poi nel mondo religioso, apostasia, ecumenismo a parole, e poi un clima di restaurazione da una parte, dall'altra il Vangelo che viene invece predicato in tutto il mondo, perché malgrado tutto lo Spirito del Signore lavora nei cuori degli onesti per dire: guardate che fra poco Gesù ritornerà. Mentre le chiese ufficiali, bardate della loro teologia, con queste feste che non finiscono più, ma che fanno spendere miliardi che dovrebbero essere date alla povera gente che crepa di fame. Mi ricordo di una delle parole di Giuseppe Giusti: è il popolo, tutto vede eppur ci crede. Vedono queste cose, ma così, siccome tutti si divertono. Il mondo è una grande baracca, è un baraccone, è una, come dire, una grande festa di paese in cui tutti gridano, mangiano, bevono, si ubriacano. Io sto per venire. Qualcuno dice: ma come mai non viene ancora? Avete sentito voi degli avventisti che hanno detto, che dicono così: come mai non viene ancora? Non abbiamo il tempo di leggere i primi versetti del capitolo 7 di Apocalisse, che dicono che gli angeli trattengono i venti che simboleggiano guerra, distruzione, perché hanno un'opera da compiere, che è quella del suggellamento dei credenti, dei giusti. Quindi a un certo momento sembra che stia per scoppiare il putiferio finale, e poi invece no. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che gli angeli non hanno ancora finito, perché la predicazione dell'Evangelo, la predicazione del ritorno di Cristo non è ancora completa. E poi la purificazione individuale e collettiva del popolo di Dio non è ancora completata. E allora gli angeli trattengono ancora, ma non potranno trattenere per sempre questi venti. A un certo momento li lasceranno andare e avremo Armageddon alle porte. Io sto per venire. Di qui la ripetizione della beatitudine. Beato chi prende a cuore, chi serba le parole della profezia di questo libro. Beato è colui che aspetta il ritorno del Signore, che sarà forse isolato, non lo capiranno, rideranno di lui, non importa. Il popolo di Dio ha sempre dovuto affrontare questi problemi. La profezia di questo libro cosa significano queste parole? Che profezia contiene l'Apocalisse? La profezia, il messaggio del ritorno di Cristo. Verità, purtroppo, ahimè, non soltanto sottovalutata, ma quasi dimenticata dalle chiese cristiane. Nelle chiese cristiane, ogni giorno, milioni di preghiere in tutto il mondo recitano: il tuo regno venga, Padre nostro, in tutte le lingue. Poi vivono in modo che il loro regno venga. Ripetono con le parole, come ripetevano le preghiere gli ebrei che stavano ammazzando Gesù Cristo. E vi ricordo che Gesù Cristo è stato ammazzato materialmente dai romani, che l'hanno messo in croce, ma i colpevoli chi erano? Erano gli ebrei, erano i credenti, erano dei sacerdoti, dei teologi, uomini di chiesa, pii, vergognosi. E noi oggi assistiamo allo stesso spettacolo. Perciò Gesù, guardando Gerusalemme, pianse e disse: quante volte ho voluto accoglierti, salvarti, ma voi non avete voluto. Apocalisse capitolo 12, versetto 17, parla di un popolo che osserva i comandamenti di Dio e ha la testimonianza di Gesù. Vi ricordate il testo classico che noi avventisti citiamo da tanto tempo? E il dragone si adirò contro la donna, la Chiesa, e andò a fare guerra col rimanente della progenie di essa, che serba i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù. E il diavolo ce l'ha con chi? Con i beati che serbano le parole della profezia di questo libro, cioè che serbano i comandamenti del Signore e serbano la testimonianza di Gesù. Apocalisse 19:10. Cos'è questa testimonianza di Gesù? Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, l'angelo. Ed egli mi disse: guardati dal farlo, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli che servono la testimonianza di Gesù. Adora il Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Ma quand'è che vedremo i teologi, i grandi dignitari ecclesiastici, tirare su uno che è inginocchiato davanti come l'angelo e dirgli: oh amico, io sono un uomo, sono un conservo tuo? Era un angelo, non era un uomo. E invece tutti si inchinano davanti agli uomini e gli spaciucchiano le mani e gli spaciucchiano i piedi. Il baciamani si fa al Signore, non ai signori. Alzati, sono un tuo conservo, adora il Dio. La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. E c'è un popolo profetico, popolo avventista del settimo giorno, rivendica le sue origini profetiche. Popolo che si prepara a incontrare Gesù è un popolo profetico che è nato dallo studio della profezia biblica di Daniele, Apocalisse, questa lampada di cui parla Pietro, che risplende in un luogo oscuro in attesa che schiarisca il giorno, venga il giorno del ritorno di Cristo. C'è un pericolo per gli avventisti del settimo giorno, fratelli. Il pericolo di fare un avventismo fai da te. Un avventismo fabbricato così, alla buona, ma non per fini spirituali, per altri fini. Senza studio personale e costante della Bibbia. Un avventismo che non ricorda sempre che le credenze fondamentali della Chiesa cristiana avventista sono 27 racchiuse nel nostro manuale di Chiesa e che magari rifiuta gli scritti dello spirito di profezia. E la sorella White ha sempre sostenuto, fino alla morte, avvenuto nel 1915, chi non crede agli scritti dello spirito di profezia finirà per non credere alla Bibbia. Leggo dal libro delle testimonianze in francese, volume secondo, pagina 174, quindi uno scritto di Elena White, che dice: se voi perdete la vostra fiducia nelle testimonianze, cioè negli scritti dello spirito di profezia, vi allontanerete anche dalla verità biblica, perché la fonte è la stessa. La profezia, Antico Testamento, Nuovo Testamento, la Bibbia intera, la parola profetica, è semplicemente additata dallo spirito di profezia con lo spirito dei profeti, per capirla meglio. Non è che inventi cose nuove, lo spirito di profezia, ma non ce n'è bisogno. Ripetiamo quello che c'è scritto nella Seconda Cronache, capitolo 20. Versetto 20: credete all'Eterno, che è l'Iddio vostro, e sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti e trionferete. Questo significa, fratelli e sorelle, credere nel ritorno di Cristo. Beato chi serba le parole della profezia di questo libro. Beato chi custodisce, beato chi prende a cuore, chi fa attenzione al messaggio profetico dell'Apocalisse. Beato. Ecco, io vengo tosto. Fratelli e sorelle, queste sono le cose che hanno valore, il resto è zavorra. Signore, ci benedica e faccia di noi dei testimoni del ritorno di Cristo con le parole e con l'esempio soprattutto. Signore sia con noi e ci benedica nel nome di Gesù. Amen.